E oggi siamo orgogliosi di presentarvi questa straordinaria opera d'arte, Bibione. Ammirate il paesaggio, la spiaggia più ampia d'Italia, le pinete e la romantica laguna. E poi l'accoglienza, con hotel, appartamenti, campeggi e la buona tavola. Unica Bibione con le sue terme affacciate sul mare, 240 km di ciclabili ed eventi sportivi internazionali. Prenota qui la tua vacanza attiva. Scopri di più su bibione.com. Bibione, un capolavoro di vacanza.
One Podcast.
Le problematiche venivano sempre con mio fratello, mi insultava, arrivato anche al punto di alzarmi le mani addosso, quindi io non ce la facevo più. Poi un giorno sono uscito al Camille, quello che sta al Colosseo, che è Street, e parlando così con amici mi hanno detto: guarda, ti consiglio questa casa, comunque non so se avrei mai sentito parlare di... è un'associazione che ti aiuta le persone che hanno avuto questo tipo di... E comunque io ho detto va bene, cioè non ero molto convinto perché, ecco, non mi sono mai immaginato di poter arrivare proprio in un, diciamo, una casa famiglia, proprio una struttura. Non era quello che io volevo nella mia vita.
Casa Più è una casa come tante altre: cucina, due bagni e quattro camere doppie disposte su due piani. Entrandoci si direbbe una casa di studenti, ma appena incrocio gli sguardi di chi vive qui, mi rendo conto che è in quel più che sta tutta la differenza. Logan, Francesca, José, Artemisia, Alessandra e Lina sono solo alcune delle persone che ho conosciuto a Casa Più, vittime della peggior violenza, il rifiuto delle loro famiglie per quello che sono o vorrebbero essere. Io sono Sara Sartori e questo è Casa Più, un podcast prodotto da JD Visual in collaborazione con Croce Rossa Italiana.
Io sono José e ho 20 anni, sono origine peruviano e sto qui in Italia già da 13 anni più o meno. E sono venuto qui con la mia famiglia, siamo in quattro, insomma io sono l'ultimo, e mia madre e mio padre. C'eravamo anche un cagnolino di nome Coda e vivevo con loro e fino a che ci sono successe comunque problematiche e poi i miei genitori comunque si sono separati, tra cui mia mamma, cioè insomma diciamo che mi ha lasciato molto presto, quando più o meno avevo 7-8 anni, così, e quindi siamo rimasti con papà, tutti noi. Poi dopodiché papà si era trovata una compagna e praticamente per un periodo noi quattro abbiamo cresciuto da soli e niente, finché poi mi sono dichiarato a miei fratelli e a mio padre, anche perché ho chiamato quel giorno lui, solo che mio padre mi ha risposto con: ti devo portare a curarti, che è una malattia. E l'unica che aveva il mio favore, diciamolo così, era mia sorella, perché mi comprendeva completamente, mi aveva detto di stare tranquillo e che sicuramente mio padre sarebbe uscito con una cosa del genere, dato che è una persona un po', ecco, chiusa di mente, di mentalità. E niente, quindi i miei fratelli non hanno detto, non mi hanno proprio risposto, però mi hanno guardato in modo molto male, ecco, già insomma potevo capire più o meno la sua risposta senza dirlo. Così è andata. Dopo sono passati i giorni, i miei padri non mi accettavano, manco mio fratello, mi prendevano in giro, mi minavano, dato che comunque mi è sempre piaciuto vestirmi in modo comunque come piace a me, cioè che ne so, un po' che ne so, top, jeans stretti, o anche delle volte mi piace truccarmi, quindi ecco, a loro gli dava molto fastidio, non potevano vedermi così. E poi perché, non so, ho avuto molto più legame con le ragazze in generale che con i ragazzi, perché mi trovavo bene con loro, dato che non mi sentivo giudicato, insomma, mentre quei ragazzi della mia età erano un po' più diversi di me, molto più, come posso dire, e rozzi, si può dire, anche il modo di parlare, di fare, di argomenti non mi ci trovo proprio. E quindi stavo sempre con le ragazzine, le ragazze così.
La vita di José è stata molto travagliata. La sua è una storia di migrazione che si intreccia a quella di uno stigma sociale per il suo orientamento sessuale. La riservatezza e la delicatezza che mostra, anche mentre parliamo, lo hanno reso vittima di una famiglia violenta e di una società omofoba. Picchiato e bullizzato a scuola, ferito dai suoi cari, ha vissuto un'adolescenza precaria. Prima della rottura tra i genitori, ha vissuto con tutta la famiglia in uno stabile occupato a Roma, in zona Flaminia, da dove però sono stati cacciati a causa dei violenti litigi tra loro.
Buttandoci da là, praticamente abbiamo trovato un affitto vicino a Romanina e siamo stati là per un po', solo che poi papà e ha fatto cose che non doveva, che è andato a finire in carcere a Regina Coeli, e lasciando me, mia sorella, mio fratello, con un affitto che non potevamo manco pagare dato che non c'avevamo un lavoro, e quindi siamo stati obbligati di lasciare quell'affitto perché il proprietario voleva che andavamo via da là, altrimenti sarebbe successo un casino, quindi noi non volevamo sto casino. Lì io avevo già i 17, appena compiuti quel periodo. Mia sorella, cioè la più grande di tutti, di noi tre maschi, e avrà avuto sui 24, sì, 24, 25. Il mio altro fratello invece non ha sempre stato con noi, perché lui era molto più autonomo, viveva con le ragazze che aveva, stava con loro, insomma. E abbiamo cercato aiuto un po' ovunque, e chiese, cioè girato ovunque, però non sapevo la conoscenza di questa struttura. Questa è arrivata dopo. Sta di fatto che comunque, siccome mio fratello, il più grande di tutti i tre maschi, ha saputo che ce l'hanno buttato via da là, allora ci ha detto: guarda, venite da me, e che io magari ho una stanza e potete stare lì. Noi vabbè ci siamo sentiti comunque più tranquilli, diciamo vabbè, nostro fratello ci darà una mano, siamo andati là. Solo che però sono passati i giorni e mio fratello è una persona che comunque gli piace bere tanto, quindi ogni volta che magari non beveva stavamo tutti quanti bene, certe volte avevamo da mangiare, certe volte no, però ecco, stavamo insomma bene, ecco, diciamo. Però quando poi lui, che ne so, usciva con amici o con la ragazza, veniva sempre facendo problemi, tutto ubriaco, faceva casino, e più ogni volta mi vedeva, quindi si ricordava questa cosa, che io ero così, cioè si sfogava con la minima cosa, non ce la facevo più, e quindi io non potevo più stare là.
È a questo punto che sul suo cammino José incontra Casa Più. Un amico gli passa il numero verde di Croce Rossa, il primo step per accedere al servizio. E anche se pieno di dubbi, quasi incredulo, José chiama.
Niente, dopo aver ricevuto, cioè dopo che mi hanno dato questo numero, ho chiamato e raccontando la mia situazione, e tra cui poi mi hanno dato un appuntamento e dove ho raccontato tutto. E mi hanno detto: ti facciamo sapere. Io ero tipo come rassegnato, ho detto: no vabbè, non mi chiameranno mai, perché mi è stato detto che ci sono altre persone che devono entrare, quindi devono valutare. Ero triste, intanto dicevo: dove andrò a finire, non so, stavo io da solo col mio cagnolino, quindi è sempre giorni che passavano più problemi aumentavano e così mi sentivo a disagio. E niente, finché poi mi hanno chiamato e mi hanno detto che sì, che dovevo fare il tampone per poter entrare in questa struttura. E niente, mi sono sentito tipo... è molto strano, la mia sensazione era tipo... oddio, adesso come posso fare con questi ragazzi, come posso dialogare, perché io sono una persona molto... non riesco a socializzare molto, mi è un po' di difficoltà sta cosa, quindi non volevo, ecco, che magari poi la gente si approfittasse di questo, mi facevo mille paranoie mentali, se poi magari, che ne so, mi trattano male, io non sono mai stato in mezzo a tanti ragazzi così, eccetera, no? E quindi però poi passavano i giorni, mi hanno fatto sentire a mio agio e mi sono sentito come in una casa. E niente, quei ragazzi mi ci sono trovato benissimo, con gli operatori pure.
L'entità gruppo c'è sempre e si sente sempre, poi magari cambiano gli interpreti, ma è una tendenza quasi naturale a fare gruppo. E questa è una delle cose che io trovo forse la più bella, non so, vederli proprio crescere come unica entità insieme, come una stanza degli specchi. Ognuno ritrova un pezzettino di se stesso nell'altro, però da una diversa prospettiva. E fa molto molto effetto vedere queste cose accadere, e questa è una fortuna che ho io, che abbiamo noi operatori del settore.
Io ho capito il mio orientamento sessuale da quando ero piccolo proprio. È tutto cominciato quando magari vedevo le serie, anche già da prima mi piaceva indossare parrucche, capelli lunghi, eccetera, e finché magari un giorno a scuola c'era un mio compagno di classe, ero piccolo sì, però sentivo che mi piaceva. Cioè, non mi piacevano le ragazzine, ma mi piaceva un ragazzino della mia classe. E da lì già mi era entrato un qualcosina in testa. Così crescendo ho sempre avuto attrazione per i ragazzi. L'ho sempre saputo anche da quando ero piccolo. Però il mio periodo più difficile è stato, ecco, appunto la scuola in generale. Perché tutto, ecco, a scuola con me è complicata, ecco. Almeno parlo per uno straniero, sia per la lingua che sia per soprattutto l'orientamento, quando magari non capiscono, no? Io lì ho sofferto tanto, mi è sempre piaciuto vestirmi in un certo modo, e che praticamente loro, cioè indirettamente, sapevano che io ero gay, perché interpretavano i pantaloni stretti alle donne, la sciarpa in collo, cioè vestivo un po' così. Allora loro sempre mi prendevano in giro, no? Ma che fai? Perché ti vesti così? Che sei frocio? Che vai con le ragazzine? Vieni qua, eccetera, no? Ricchione, eccetera, mi urlavano. Io ci ho sofferto tanto a scuola per questo, e anche per il mio modo di essere, perché ero un ragazzino molto... molto tranquillo rispetto agli altri. Ero il tipico ragazzino a scuola che magari tutti si alzavano per farsi un giro per il corridoio e io rimanevo con il mio panino seduto nel mio banco. E mi faceva più male, perché il ragazzo che mi piaceva nella scuola era quello che mi prendeva di più in giro, e ci stavo malissimo. Io vestivo così perché mi piaceva a me, però poi quando andavo in giro la gente mi guardava in modo, che ne so, strano, perché lo vedevo e lo sentivo proprio quello sguardo, mi vergognavo. E quindi piano piano io, per non sentirmi così, ho deciso di modificare il mio modo di vestire, quindi mi sono praticamente obbligato a me stesso a indossare cose che magari non volevo, non mi sentivo, come magari pantaloni più larghi, magliette più larghe, levare questo la sciarpa o la bandana sulla testa. Per un periodo mi sono dovuto nascondere, fingere una cosa che non ero. E ricordo che comunque una volta ho finto di essere fidanzato con una ragazza perché comunque erano aumentati queste prese in giro e che non ce la facevo più, ecco, semplicemente. Questa ragazza non esisteva, lo dicevo solo così: sono fidanzato. Andavo magari su internet, prendevo delle foto e tagliavo le teste, tipo prendevo solo il corpo, magari che stavo con qualcuno appoggiato, eccetera. Mi inventavo queste cose perché, cioè, ero arrivato veramente a star male in tutte queste prese in giro.
Un recente rapporto dell'UNAR all'Ufficio Nazionale contro le Discriminazioni dice che da 913 episodi di razzismo e omotransfobia del 2020 si è passati a 1379. Il paradosso di una società che si professa libera, chiusa nella prigione del preconcetto. Ripenso a una frase di Nelson Mandela che mi ha sempre colpito profondamente, che dice: essere liberi non significa solo sbarazzarsi delle proprie catene, ma vivere in un modo che rispetta e valorizza la libertà degli altri.
Poi parlavano anche di cose un po', come posso dire, osè. Ma hai già scopato, hai già fatto questo con una ragazza. A me non piaceva e ovviamente non potevo dire no, non mi piace. E quindi, cioè, non mi ci trovavo così. Però dentro di me magari stavo malissimo perché non ero così. E perché ogni volta dovevo stare col pensiero: ok, non mi devo sedere così, non devo magari, che ne so, mettermi in questa posizione con le mani magari un po' col polso rotto, come si dice. O magari quando andavo pure in negozio non potevo prendere questa cosa che mi piaceva veramente, ma dovevo prendere quest'altra perché magari era più maschile. E soffrivo più per la mia famiglia, che non mi accettava. Però anche quando stavo a casa, i miei fratelli portavano i suoi compagni di scuola a casa lì. Loro si mettevano a giocare alla PlayStation, si mettevano a giocare a calcio lì nel cortile, così. E i suoi amici gli chiedevano: per tuo fratello non viene a giocare? I miei fratelli rispondevano: ma lascialo quel frate di merda che sta lì, che stia lì. Lasciali giocare con le bambole, cioè, così mi trattavano i miei fratelli. E io magari li sentivo e, cioè, non dicevo niente, però dentro di me mi faceva star malissimo. È sempre stato, sono stato rifiutato.
Nascondere, fingere, interpretare una parte per essere accettati o quantomeno non disprezzati, bullizzati, violentati. Il racconto di José sembra ambientato in un altro secolo, in una provincia remota di un paese arretrato. E invece siamo a Roma, oggi, in pieno centro, in ambienti sociali medio-alto borghesi, dove si pensa che il politically correct vinca sullo stereotipo. E invece il tranello teso da una società intimamente omofoba e razzista si manifesta in tutta la sua violenza.
Ci sono state tante cose che magari mi sono portato dietro, parole che mi sono rimaste in testa, offese, insulti, che mi hanno fatto quasi andare in depressione per questa cosa. Non volevo più andare a scuola per questo. Ogni volta che organizzavano delle feste i miei compagni non ci andavo mai, perché tanto dicevo: che vado a fare se poi già mi prendono in giro a scuola, che vado in una festa che mi prendono ancora di più. Io alle elementari sono stata alla Ruspoli, che sta vicino a via del Corso, e mentre che le medie l'ho fatto a Sant'Agata, che sta poco più sopra, verso via Nazionale. E poi al liceo l'ho fatto a Virgilio. Ho fatto solo il primo anno e lì è stato molto più complicato per me, perché diciamo lì ho ricevuto proprio un insulto pesante e che è arrivato anche all'aggressione. Stavo in bagno di maschi e io di solito, cioè, mi trattenevo durante le ricreazioni perché magari sapevo che tutti andavano nel bagno e quindi per evitare insulti o per evitare che io mi sentissi a disagio aspettavo che magari finisse la ricreazione, tutti stavano in classe e io potevo andare. Una volta io sono andato in bagno, ho ritrovato altri ragazzi di altre classi. Io stavo con i pantaloni mega stretti e la maglietta rosa. Hanno preso e ho detto: ma tu sei frocio? Vuoi che ti scopo e ti faccio passare questa cosa? Mi ha detto così un ragazzo. E io che ho fatto? Subito mi sono rinchiuso in bagno, no? Però purtroppo in bagno alle scuole non ci stanno il sicuro, insomma. Io tenevo la porta così, loro hanno dato un calcio, hanno aperto, erano in tre. E niente, sono entrati, mi hanno iniziato a sputare, mi dicevano frocio, schifo, e dovete morire, e cose del genere, bestemmiavano, eccetera, froci di merda, così, dicevano. Io stavo piangendo e chiedevo, basta, no? Smettetelo. E finché poi è entrato la bidella, è entrata, mi ha visto per terra, comunque ho raccontato quello che era successo, ha convocato questi tre ragazzi, ha convocato il mio genitore, mio padre è venuto e diciamo che tra virgolette ha dato ragione a loro, perché non dovevo vestire in questo modo, perché non dovevo comportarmi così, che ho atteggiamenti da frocio, però tutto ciò me lo diceva in spagnolo, quindi i professori che stavano lì non capivano niente, si guardavano dicendo che stai dicendo, però papà mi insultava durante l'ora in spagnolo. Papà non ha fatto niente, io al massimo aspettavo che mio padre veniva, diceva che ne so, non lo so, di far qualcosa, mi aspettavo che magari mi proteggesse, cioè che ne so, mi aspettavo un qualcosa da lui, ma no, invece ho ricevuto tutto il contrario, mi ha detto che me lo meritavo per essere così.
È fondamentale che questi ragazzi riescano a colmare quei vuoti che gli sono stati lasciati, oppure sovvertire, invertire quelle tendenze, okay, che gli sono state sostanzialmente imposte, le ferite che si portano dentro. È lì anche che bisogna, che il nostro intervento è particolarmente, come dire, attento. È fondamentale che i ragazzi arrivino a questo, al saper leggere anche se stessi. Mi rendo conto che è una cosa che è difficile un po' per tutti e che per tutti è un percorso che volendo dura anche una vita, però l'importante è cominciare da qualcosa. Purtroppo in molti casi questi ragazzi cominciano questo percorso da una base del tutto inquinata, quindi l'intervento è quello, riportare un pochetto al senso originario della cosa.
E niente, non sono mai stato compreso da papà, non ho mai avuto quelle parole che magari mi avessero detto: va bene figlio, sei così, ti accetto, sei sempre mio figlio, ti appoggio in quello che hai bisogno, niente, oppure semplicemente un abbraccio. Mai, mai, mai mi è difeso nella mia vita, mai. Tutto quello che mi succedeva diceva che me lo meritavo, che dovevo imparare a essere uomo, perché gli uomini affrontano le cose. I tuoi fratelli, sai come fanno quando qualcuno viene così? Loro subito un pugno di qua, cioè era molto così mio padre, perché gli uomini sono aggressivi, perché per papà gli uomini sono persone che magari È tipo quel maschio magari tutto coatto, aggressivo, eh. Vi voleva mettere a fare box, perché diceva che dovevo impararmi a difendere, che non potevo star piangere come una ragazzina ogni volta che succedeva qualcosa. Ma non era quello, era semplicemente che io sono sensibile. Però purtroppo papà non capiva, ogni volta mi sentivo più male, più, cioè, triste. Però ecco, adesso papà sta là, sta in carcere, io mi ritrovo qui. Per me loro, ciascuno di loro, mi insegnano un qualcosa, perché comunque siamo persone guerrieri che nella vita stiamo lottando per il nostro futuro, per la nostra vita, anche se ce lo diciamo in modo sbagliato, magari litigando, però li voglio bene a ciascuno di loro, come anche a ciascuno degli operatori, che loro per me sono stati come i miei genitori.
Bravo, ma dove li mettiamo più volte?
Adesso.
Ah?
Lì sopra, no.
Ma si lasciano così?
Sì.
Va bene.
Dal primo giorno che ho schiacciato la casa più, sapevo benissimo che volevo riprendere in mano la vita, la mia vita. E ho subito cercato un modo per andare avanti. Ecco, volevo trovarmi un lavoro, però poi mi è stato comunque detto che potevo anche studiare. Allora ho detto sì, voglio studiare per poi formarmi e comunque lavorare su quello che voglio. Ho cercato mille scuole di OSS sarebbe operatore sociosanitario. È stato difficile, ma dal primo giorno io mi sono dato da fare, perché da quando sono entrato la mia mente era: io appena entro mi darò da fare in modo che posso comunque prendermi in mano subito la mia vita, posso comunque riprendermi il mio cagnolino, posso comunque restare con mia sorella insieme. Purtroppo non posso dire con la mia famiglia completa, perché è una cosa che magari vorrei, ma per circostanze non si può. Quindi mi sono dovuto fare, ho trovato questo corso, mi hanno aiutato, mi hanno dato una mano anche gli operatori, che tutti i giorni ho dedicato passione, amore, sacrificio in questo corso, e sono fiera di me, perché comunque diciamo che tutto quello che sto realizzando è tutto a base del mio sforzo, del mio sacrificio, e niente, a breve dovrei finire questo corso, quindi già vedo la mia meta.
Beh, dopo che devo fare il colloquio.
Oggi?
Sì, adesso.
Mi guardate?
È un programma televisivo sul Sud America.
Rivedo José dopo qualche mese dal nostro primo incontro. Sono stupefatta. Sta lavando i piatti mentre guarda sul telefonino una trasmissione televisiva sul Sud America. Ha un altro sguardo, una nuova luce. È spigliato, a suo agio, quasi non lo riconosco. Da un mese ha finito il corso di operatore sanitario e dopo vari colloqui sta finalmente andando a firmare il suo primo contratto. Il primo passo verso l'uscita da casa più.
Oggi sto andando a fare il colloquio, in teoria abbiamo già coordinato tutto, dovrei solo firmare il contratto e lunedì già inizio a lavorare. E niente, sono molto contento, nervoso e dai, che comunque so che sono tranquillo alla fine, perché è questo che volevo fare, è il mio mestiere. E adesso mi cercherò pure un affitto o magari un posto letto, qualcosa comunque che mi può permettere e gestirmi anche con le mie altre spese, ecco. Posso volare con le mie ali, come si dice.
Casa Più è un podcast di Sara Sartori in collaborazione con Croce Rossa Italiana. Testi, interviste e voce di Sara Sartori. Supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel. In produzione Paolo Prosperini. fonico Giacomo Aloisi. Musiche, montaggio e sound design di Gipo Gurrado e Stefano Giungato, Indie Hub Studio.
E oggi siamo orgogliosi di presentarvi questa straordinaria opera d'arte, Bibione. Ammirate il paesaggio, la spiaggia più ampia d'Italia, le pinete e la romantica laguna. E poi l'accoglienza, con hotel, appartamenti, campeggi e la buona tavola. Unica Bibione con le sue terme affacciate sul mare, 240 km di ciclabili ed eventi sportivi internazionali. Prenota qui la tua vacanza attiva. Scopri di più su bibione.com. Bibione, un capolavoro di vacanza.